Ermanno Olmi, il premio Manzoni alla carriera quest'anno viene assegnato a lei, che è un regista, che è un uomo di cinema, che è un uomo che con la letteratura in maniera diretta ha a che fare in maniera diversa, diciamo così. Pensavo in questo momento, mentre stavo formulando questa mia considerazione, alla sua amicizia con Mario Rigoni Sterni e alle sceneggiature che avete fatto insieme. Il premio Manzoni, che è destinato a un uomo di cultura, quest'anno viene destinato a lei e inevitabilmente con questa assegnazione a tutti, credo, torni alla mente la questione essenziale del rapporto tra letteratura e cinema, soprattutto nei nostri anni. In qualche modo lei riassume questo forte legame che negli ultimi decenni soprattutto si è fatto ancora più evidente.
Io, come dire, le confesso che sono del tutto disinteressato a questo aspetto della domanda. Non mi interessa più di tanto del rapporto cinema-letteratura, se no dovremmo fare, come dire, in qualche modo attenzione anche al rapporto cinema-pittura, cinema-musica. Il cinema è un'azione dinamica che ha una sua ritmica, no? E quindi, ma io quando l'amico Matteo Collura mi ha comunicato questa loro decisione della giuria di assegnarmi il premio alla carriera, ho preferito pensare che venisse assegnato a un uomo, io, che appartengo a quella categoria di umanità di cui lui ha raccontato, vale a dire gli umili. Dico gli umili in senso proprio di riferimento diretto a quel mondo culturale accademico di cui il Manzoni era compartecipe, però fortemente attratto da quella, come dire, umanità che produceva una propria cultura ed era la cultura degli ultimi, degli esclusi. Io a 13 anni ho cominciato a fare il panettiere, non ho più frequentato scuole, quindi assomiglio molto di più a quei personaggi a cui il Manzoni si rivolge per confrontare la categoria a cui appartiene, quella aristocrazia fortemente vincolata alla formalità del cattolicesimo, in termini a volte ipocriti, e si rivolge invece alla genuinità di quella cultura popolare di cui i contadini erano portatori. Quindi io accetto volentieri il premio in questi termini, anche se poi oggi ho scoperto che il Manzoni, come dire, si occupava proprio addirittura delle pagine illustrative del suo libro, direi con una sapienza che anticipa la specificità del lavoro di regista, quello di mettere in scena, quindi di raffigurare una realtà. Addirittura poco fa ho saputo, questo non lo sapevo, che c'è l'edizione del 40 di Spencer che praticamente ogni pagina ha un'immagine. E questo cosa consentiva, credo, al Manzoni, di far sì che anche l'analfabeta, il momento in cui avesse avuto in mano il libro, lo avrebbe letto non nella pagina delle parole, ma nella pagina delle immagini. E quindi, diciamo, ha anticipato il cinema.
In qualche modo lei ha risposto anche alla mia domanda, Ermanno Olmi, nel senso che evidentemente c'è un rapporto strettissimo tra letteratura, tra scrittura e cinema, tra immagini e testo che sta alla base. Lei poco fa, tra l'altro proprio qui nella Villa Manzoni, si soffermava sulla questione della filmografia rispetto ai Promessi Sposi, come si fa a fare un bel film dei Promessi Sposi. E lei ha fatto delle osservazioni proprio sull'interiorità che andrebbe espressa, quindi Manzoni usava le parole, ci vorrebbe un regista in grado di trasformare in immagini questa interiorità dei personaggi di Manzoni. Proseguiamo il discorso.
Ma guardi, diciamo, se lei mette, diciamo, in accostamento il cinema e la letteratura sotto il riflettore di interesse della storia per immagine, beh, ma è chiaro che tutto ciò che si narra corrisponde a una rappresentazione. Se leggo una pagina e non ho supporto di fotografie, di disegni, di altre immagini, viene surrogata la indisponibilità di immagini dalla formulazione di immagini ideali che sono quelle della mia fantasia di lettore. Io leggo la pagina e raffiguro continuamente la fisionomia dei personaggi, l'atmosfera, la luce, i luoghi. Arrivo a dire persino odori, profumi, che sono anche loro una opportunità narrativa. Ecco, quindi la relazione tra letteratura e cinema è la stessa che c'è fra letteratura, disegno, fotografia, letteratura e immaginazione. L'immaginazione che cos'è se non la fantasia che crea una immagine? Ecco, molti hanno, come dire, una capacità a tradurre una descrizione letteraria in immagine particolarmente marcata come capacità, perché sono osservatori della realtà. Se noi attraversiamo, come dire, la nostra quotidianità con attenzione a ciò che abbiamo intorno, raccoglieremo un magazzino, un repertorio di immagini, di situazioni, di suoni, di odori, che al momento opportuno ci tornano buoni, ci tornano utili. Ma non è un'azione che facciamo perché ce la imponiamo, è un'azione che facciamo perché abbiamo curiosità di vita. E quindi nel guardare gli altri e il resto intorno a noi, noi arricchiamo noi stessi. E quindi arriva il momento in cui, ecco, leggendo un libro, o addirittura a volte, guardi, può capitare, che vedendo un film dove l'immagine è vincolante, perché tu di fronte a un'immagine cinematografica sei, come dire, inchiodato alla manifestazione di quella realtà. Bene, se hai una forte ricchezza di conoscenze assorbite della realtà, tu mentre vedi il film, vedi anche il film tuo personale. Ossia, hai una sovrapposizione a come quella realtà che ha quei contorni, quelle connotazioni, quei visi, quelle cose, però corrisponde a qualcos'altro di cui solo tu sei creatore e spettatore. Quindi direi che il Manzoni ha avuto proprio la dote, la virtù e poi l'accortezza di farsi osservatore della vita in tutti i suoi aspetti, da quelli esteriori fino a un profilo di montagne, familiari come il volto dei familiari, ma anche immagini dell'interiorità. Qui lui è grandissimo. Quando fa dei sentimenti ineffabili, un'architettura che non è quella che si riferisce alla realtà esteriore, ma un'architettura di immagine dei sentimenti. E io credo, lo ripeto in questi giorni da più interrogativi che mi fanno, credo che il capitolo della Monaca di Monza sia in assoluto una, come dire, una rappresentazione della realtà nella sua complessità più vasta, fino ad indurci alle soglie di misteri di cui non ci saremmo mai poste domande. Lì lui è veramente sublime. Poi nel romanzo ci sono, come dire, anche concessioni al gusto popolare, ma va benissimo. È una, come dire, doverosa astuzia, in senso buono, per catturare il lettore. Che molti lettori li catturi su cosa accadrà adesso, più che sul cosa penserà adesso. Però la tendenza del Manzoni è proprio questa. E poi il coraggio che lui ha di mettere in scena quella categoria umana, appunto, di aristocrazia, dei privilegi a cui appartiene. E come fra le due realtà, quella di cui vergognarsi e quella a cui lui appartiene. Thank you.
Ermanno Olmi, questo è un premio alla carriera che quindi ci fa percorrere l'intera sua carriera. Lei negli ultimi anni ha deciso di tornare un po' agli inizi, quindi ha abbandonato il film d'invenzione e si è dato soprattutto, sto pensando a Terra Madre, si è dato alla documentaristica. Ecco, rimpianti non ne ha di sicuro, perché l'abbiamo saputo, l'abbiamo sentito, l'abbiamo avvertito. Vorrei che ci spiegasse meglio questa sua evoluzione.
Guardo questi quadri qui in casa Manzoni, no? Oggi, pur apprezzando la bravura di questi pittori, di questi artisti, oggi non c'è più alcuna ragione per dipingere così. Infatti, quel che Bach ha fatto nella musica, nello scomporre, diciamo, delle strutture, dei canoni precisi, e ha inventato la fuga, che è una delle più geniali invenzioni musicali, Picasso ha fatto altrettanto con la pittura. Ha inventato, come dire, una fuga attraverso prospettive diverse del volto che si riunificano in un unico volto. È chiaro che loro non sono anticipatori unici, c'è stata tutta una preparazione perché loro diventassero gli interpreti di queste nuove urgenze. Oggi il cinema si sta involvendo, il cinema si sta ripiegando su se stesso, si fa il cinema per il cinema tratto dal cinema. Persino la scrittura oggi letteraria è una scrittura che risente molto della narrazione cinematografica. Non so se lo facciano per un motivo, diciamo, inconsapevole o seppure strizzano l'occhio a qualche produttore perché prende in considerazione il proprio libro. Ecco, quindi diciamo che mi sono stufato di fare il cinema del cinema e di cinema. Il cinema può oggi porsi questo interrogativo: come devo essere per rispondere alla domanda di conoscenza che l'uomo fa del mondo che è intorno? Ossia, devo fare una fiction, quindi raccontare la storia di lui, di lei, però che l'altro arriva, però non se ne può più, proprio non se ne può più. Non so se avete notato che anche certi buoni film, i film sono tutti uguali ormai, sono tutti uguali. Io vedo moltissimi film americani che mandano in televisione, anche di buona fattura. Ma non so se avete fatto caso, tutti finiscono nella vecchia fabbrica dove lì c'è lo scontro a fuoco finale, tutti. Ma il meccanismo, la struttura narrativa è sempre la stessa. Allora, per poterci rinnovare, dobbiamo negare ciò che è stato. Non negarlo per ignorarlo, negare di essere ancora legati a ciò che è stato. Da parte mia, senza sapere il perché, io ad ogni film, finito il film, buttavo via tutto. Tutto il cartaceo, tutte le cose, ho sempre buttato via tutto. Non ho mai voluto rivedere i miei film. Quelle poche volte che sono stato costretto, ho sofferto le pene dell'inferno. Perché? Pur essendo io quello che ha fatto quel film, non mi riconosco più. Io sono diverso. Il momento in cui lei ha detto a una persona ti amo, il momento dopo non può più dirla allo stesso modo. Se no vuol dire che in lei l'amore non ha sviluppato una progressione dinamica. Deve dirlo in modo diverso, perché il sentimento è rinnovato. Allora, il cinema, per essere in qualche modo, come dire, rinnovato, dobbiamo negarlo. Oggi tutta l'arte figurativa è negata da coloro che fanno le installazioni. Quindi non riproducono più l'immagine, non riproducono più l'immagine della realtà, ma scelgono frammenti di realtà che accostati tra loro ti danno l'opportunità di cogliere degli aspetti di quei frammenti che tu da soli non li avresti colti. Quindi l'artista ti pone in una condizione di osservatore per cui scopri ciò che da solo non avresti potuto scoprire. E infatti Bresson, per esempio, parlando del cinematografo, dice proprio questo. Il cinematografo, parlo di 50-60 anni fa, che era il momento del grande cinema, ha proprio questa funzione di aiutarci a scoprire ciò che il nostro occhio da solo non scopre, come hanno fatto i pittori, i musicisti, eccetera. Ma oggi, ecco, io quel quadro lo appenderei soltanto come reperto storico, non come opera d'arte, perché l'arte di oggi è un'altra.
E quindi il fatto di fare documentari supplisce, o come dire, rende finalmente il cinema, o restituisce, per meglio dire, al cinema quella sua funzione che comunque deve avere. Perché il cinema c'è, ecco, il cinema allora, ha una funzione.
Sì. Io ho sempre sostenuto che c'è un sentimento della realtà. La realtà ha un sentimento, sempre. Se noi siamo attenti a coglierlo. Se lei, per esempio, avesse l'opportunità di invarcare questa soglia, entrare in questa casa, toccare questi oggetti da sola, sicuramente la sua disponibilità alla scoperta del sentimento di questa realtà la renderebbe, come dire, nelle condizioni, la sua disponibilità di recepire questo sentimento della realtà. In Terra Madre, cosa ho cercato di fare? Non di raccontare degli accadimenti che potessero in qualche modo scuotere lo spettatore. Ho cercato di suggerire allo spettatore, attraverso frammenti di realtà, il sentimento che quella realtà contiene. Riesci a seguirmi?
La seguo. E se lei mi dice che ho capito bene, io sono, come dire, più tranquilla, nel senso, allora, il cinema, così come è sempre stato fatto, o come è stato fatto fino a una certa epoca, in questo momento per lei non ha più senso. Occorre trovare un'altra modalità, la modalità è quella della restituzione della realtà attraverso questi frammenti, ossia, una sorta di filmato diverso, facciamo un documentario.
Allora, ecco, così, se lei è interessata a una persona, perché si interessa a questa persona? Perché da dei dettagli che rivelano la realtà interiore di quella persona nasce la sua curiosità, il suo desiderio di scoprire cosa c'è dentro questa persona, qual è il suo sentimento. E può capitare che lei si innamori. Ecco, allora possiamo innamorarci, voglio dire, persino immagini retoriche, di un albero, di un tramonto, di un cane che abbaia, innamorarci di un odore, non ci sono più gli odori, i profumi. Ecco, perché non innamorarci anche di queste cose? Le opportunità che la vita ci dà per avere occasioni d'amore sono infinite. Ed è la nostra pigrizia che a volte ci porta al consumo del prodotto facile, per cui rischiamo di andare a cercare i nostri sentimenti più belli negli scomparti del supermercato.
Beh, è un'immagine triste, quindi ci si può ribellare a questa immagine cercando nel dettaglio e ricostruendo un insieme, quello che lei sta facendo.
Ma certo, è nella facoltà di tutti. Guardi che i poeti, non solo soltanto quelli che scrivono versi o dipingono o fanno musica, il poeta è anche la singola persona che liberamente intreccia con la realtà un rapporto d'amore. Io vorrei sapere se due innamorati, nella purezza, non mi riferisco alla purezza secondo criteri di una religiosità, come dire, di giornata, no? Ma il candore di due innamorati, ma nemmeno Dante Alighieri sarebbe in grado di raccontare il silenzio di questi due innamorati. E c'è tra loro un dialogo poetico che solo loro odono. Io posso cogliere nella felicità, nel trasalimento dei loro sguardi, un indizio per cui poi rivolgo a me questa domanda. E tu? Sei innamorato? E qui devo rispondere. Posso dire, per esempio, ma sai, sono sempre stato fedele a mia moglie. Bravo. Ma sei innamorato? Beh, insomma, le ho sempre fatto fare una vita. Ma sei innamorato? Ogni giorno sei innamorato? O qualche volta vieni meno a questo atto poetico che è l'amare?